Babilonia, magnifiche promiscuità sonore. Con Sergio Albertoni e Valerio Corzani.
Certo che si può fare, no? Non è una sorpresa, no? Credo.
Beh, è Frankenstein Junior?
Dovrebbe, sì, ma non lo so, sai che ci arrivano giù queste cose un po' edrupi che le orchestra, ma non sappiamo.
Ma è incredibile bene. Però che quel film aveva anche un sonoro così riconoscibile, no?
Sì,
uno subito, vabbè, anche la voce del...
C'era anche questo violino, no? Suonato da Frau Blücher, insomma. Buongiorno Valerio.
Buongiorno, ben trovato Sergio.
E benvenuti a Babilonia.
Sì.
Anche oggi tante cose nel mare magnum della musica, ad ogni luogo e ad ogni tempo.
Tante cose, ma non siamo soli.
Restiamo l'unica trasmissione che ha una sigla per l'ospite.
Infatti,
in questo caso un diminutivo in realtà, non so se Angela è mai stata chiamata Angie. Buongiorno, Angela Nisi è con noi.
Buongiorno, buongiorno, che piacere essere qui con voi oggi.
Ti hanno mai chiamata Angie?
Sì, mi hanno chiamato in qualunque modo.
Ecco, quindi...
E poi è così facile dire Angela, no? Eppure sì. Angie, Ange, A. Anche solo A.
E io ho provato a dirlo a Keith Richards, fate la versione con Angela, ma non ci ha voluto sentire.
Sono balzato per un attimo perché questa Angie dei Rolling Stones era pampottata in maniera clamorosa, nel senso che si sentiva tutta a sinistra la chitarra iniziale e poi
voce del verbo pampottare, mi
pampottaggio,
piace.
Pampottaggio, sì, 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 naturalmente nello slang di come vengono bilanciate left and right nell'ascolto. Poco male, e anzi benissimo. Benissimo, perché appunto come dicevamo abbiamo un lungo percorso di ascolti e naturalmente tre regali sonori che ci ha portato la nostra ospite Angela Nisi.
Cantante lirica con alle spalle molte esperienze appunto in teatro, quindi nel grande repertorio operistico, ma oggi ci ha portato tre chicche da un disco pubblicato di recente che fa luce su un compositore che merita di essere rivalutato, vero Angela?
Assolutamente sì, almeno dal nostro punto di vista, spero che lo sarà presto anche dal vostro e da chi ci sta ascoltando, cioè Ennio Borrino.
Compositore sardo, vissuto poco, ahimè, una quarantina d'anni, credo, no? Poco
49
meno.
Anni,
49
sì,
anni.
Nato nel 1910, morto nel 1959, purtroppo.
È caduto un po' nell'oblio da una parte per la sua adesione al fascismo, dall'altra anche per la sua non adesione alle avanguardie dell'epoca.
Certo, forse più per questo che per motivi politici probabilmente, perché a partire dagli anni 60 poi innanzitutto lui era già morto e poi piano piano la sua musica, insomma, che veniva sempre distribuita anche dalle radio, così dalle trasmissioni, piano piano ha cominciato a essere sempre più assente fino ad essere quasi dimenticata.
E queste pagine che avete recuperato perché organizzate? Erano state composte?
Allora, sono originariamente scritte, sono due raccolte molto grandi, corpose, che sono state scritte originariamente per piccola orchestra e voce di soprano o tenore. Però lo stesso Borrino ha creato una versione pianistica, per cui con Enrica Ruggero, mia partner in crime, abbiamo deciso di registrare queste raccolte proprio nella versione pianistica.
Fra poco le degusteremo, diciamo così, ma nel frattempo inauguriamo una rubrica che peraltro rimarrà nella stessa forbice temporale dal punto di vista della proposta sonora.
Ma dai!
Bring the noise!
Ecco, non sembrerebbe da,
non
da
dalla sigla,
dice,
ma
no,
questa è la sigla, no. Come tale neutra, fa capire bene che ci occupiamo di rumore.
Però è vero che tu stai per introdurre un autore che forse lo stesso Porrino ha conosciuto e frequentato,
sì.
Anzi,
sì,
credo
sì.
Di sì, ma ora chiediamo.
Perché parliamo di Luigi Russolo e soprattutto dei suoi intonarumori inventati nel 1913, crepitatori, gorgogliatori, rombatori, ronzatori, scoppiatori e sibilatori come te.
Ah, ma ti piacciono però, vedo ma che tu a casa
moltissimo.
Hai un intonarumori, credo.
Ma magari, sai che per molto tempo proprio erano soltanto, diciamo, si perpetuavano in fotografia, poi qualcuno li ha ricostruiti, in realtà sono parallelepipedi con queste specie di trombe da cui parte il suono, ma dentro il parallelepipedo, per variare appunto il suono degli intonarumori, Luigi Russolo metteva cose diverse e quindi appunto alcuni crepitavano, altri gorgogliavano e così via. È però anche, diciamo, il manifesto principale, legato anche alle avanguardie cui si faceva riferimento prima, di un'attenzione per la componente rumoristica della musica che fino ad allora era stata semplicemente sfiorata, magari, o comunque sembrava che nel gradino tra suono, silenzio e appunto rumore, il rumore stesse un po' più in basso.
Questo prima di John Cage, molto prima,
sì,
beh,
sì.
I futuristi...
E prima anche di molte altre cose che poi nel secondo Novecento sono arrivate anche nella musica pop, in cui appunto il rumore è diventato anzi quasi padrone, ma all'epoca assolutamente no. Dunque, ascoltiamone un frammento, in particolare è una serenata per intonarumori. Quale ragazza non vorrebbe essere cantata attraverso una serenata per intonarumori?
Non lo so, Angela, che dici?
Stavo proprio pensando questo.
Ah, sì,
sì, sarebbe stato bellissimo essere corteggiata così, no?
Sotto le finestre con un bel intonarumori.
In che anno eravamo come registrazione?
Quindi, credo
anche
1914, quindi un anno dopo l'esordio che fu a Modena al Teatro Storchi e poi dopo ovviamente... La rappresentazione si è ripetuta, c'erano anche degli strumenti mainstream,
sì,
come abbiamo sentito.
Era difficile però individuarli.
Perché c'era il borbottio,
per
il gorgoglio, eccetera.
Sì,
eccetera.
Anche la tonalità d'impianto era difficile da individuare, insomma. Cioè, c'era un finale però, questo
sì.
L'abbiamo sentito.
Salto nel buio.
Sì, che riguarda Angela Nisi in questo
sì,
caso. Eh?
Sì, sì, sì. Dobbiamo ascoltare la nostra ospite un brano senza introdurlo, semplicemente come piccolo regalo che ti facciamo prima di ricevere poi i tuoi tre ascolti, i tre regali sonori che ci hai portato, e poi vogliamo sapere appunto alla fine di questo ascolto che effetto ti ha fatto. Tremano d'amore
Aiuto, aiuto. Beh, la celebre romanza di Giacomo Puccini, immagino Angela l'abbia subito riconosciuta. Nessun dorma. In questo caso
dorma. Io credo che molti miei colleghi tenori sarebbero morti per poterla cantare così.
Dici, dici.
Soprattutto con i fiati in mezzo alla parola, no? Strategici.
Poi stravolgendo il testo, passando così allegramente dall'italiano all'inglese.
Certo.
Ma soprattutto con una voce che sembra non avere limiti, no? È quella della grande Aretha Franklin, che una sera, pensa, la sera del 1998, in occasione della cerimonia per la 40ª edizione dei Grammy Awards, ha sostituito Pavarotti, il quale all'ultimo minuto diede forfait per un problema di salute, e lei disse: la canto io, non c'è problema.
Ma certo, che ci vuole.
E questa è la registrazione di quella serata, quindi incredibile.
Sì, devo dire che a fargli un po' un cattivo gioco c'era anche questa estrema carica di archi e timpani che sottolineavano ancora più del dovuto, diciamo così, la pomposità.
Sì, una Turandot, diciamo, hollywoodiana.
Sì,
in qualche modo.
Beh,
Angela, ad Aretha che avrebbero detto in conservatorio, però.
Ma era necessario frequentarlo il conservatorio, per Aretha? Non credo che ci sarebbe mai stato questo incontro.
Forse no, perché ovviamente non è una voce impostata, ma è una voce che arriva dovunque, però.
Certo, certo. Ma poi la voce per arrivare ha bisogno della personalità, innanzitutto. Ovviamente io da cantante lirica non posso non dire che senza la tecnica non si arriva neanche a trasmettere quello che si vuole, no? Però sicuramente in altri generi il confine è molto più elastico.
I tuoi ascolti non lirici da che parti vanno a finire?
Ma diciamo, ho iniziato ad ascoltare la musica classica da sola, senza alcun input familiare, più o meno quando avevo 12 anni. E mi chiedo ancora come mai.
Quindi quando i tuoi coetanei ascoltavano, che so,
gli 883,
le boy band o cose di questo genere. Vabbè, gli 883, vabbè.
Quindi ascoltavo anche quelli, poi insomma al liceo vario pop di vario genere, ma soprattutto rock degli anni 70.
Ah.
Quindi sì, io proprio ero pazza per le Zeppelin, i Deep Purple.
Peraltro con voci notevoli anche quei gruppi lì.
Sì, diciamo che ho sempre avuto istintivamente una selezione naturale per le voci almeno interessanti, diciamo così, ecco, per chi poteva fare con la voce un po' quello che voleva.
La Turandot ti è capitato di cantarla?
Assolutamente sì, diverse volte, nel ruolo di Liu,
vedi.
Anche se appunto a 12 anni forse avrei voluto cantare Calaf, senza sapere che non avrei mai potuto.
Vedi, è un sogno segreto dei soprani quello di cantare in realtà le romanze o le arie dei tenori, questo non lo sapevo.
E per quanto mi riguarda è capitato anche proprio con un baritono, sì, strano a dirsi, ma è così, perché quando ho iniziato a prendere lezioni di canto a 15 anni ero innamorata del duetto di Rigoletto e Gilda, però siccome la parte di Gilda era troppo acuta per me, mi stancavo e mi piaceva tanto il tema con cui iniziava Rigoletto, allora chiesi alla mia maestra: ma io posso cantare la parte di lui? E lei mi ha guardato un po' male, diciamo, ecco, quindi ho capito che era la domanda sbagliata.
È bastato lo sguardo in quel caso. Beh, da Giacomo Puccini la sua Turandot a Ennio Porrino, in realtà il passo è breve, perché Porrino è stato definito, credo, il più grande compositore italiano dopo Puccini.
Sì, 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 da Carling era un musicologo che è entrato in contatto con la sua musica, ha iniziato a conoscerla, è proprio diventato un grande fan e ha avviato poi gli studi successivi su Ennio Porrino. Anche perché Ennio Porrino è stato un compositore veramente eclettico, ha scritto di tutto, non solo, adesso noi ci siamo occupati della musica vocale da camera, però ha scritto musica da camera strumentale, ha scritto opere interessantissime, tantissime colonne sonore, quindi ha coperto un po' tutti i generi dell'epoca.
Tutto materiale poi da scoprire, perché ancora non è stato registrato, almeno in buona parte, no?
Esatto, sì sì. Quindi devo dire che probabilmente delle colonne sonore purtroppo ne potremo conoscere poche, perché tante sono andate perdute. Però insomma, di altri generi assolutamente sì.
Da dove partiamo quindi questo brevissimo itinerario all'interno della musica da camera di Porrino?
Beh, io inizierei facendovi ascoltare una lirica che fa parte della raccolta più corposa, che si chiama I Canti dell'Esilio. Sono 15 liriche che lui ha composto durante un anno molto difficile della sua vita, il 1945. Credo, insomma, molto difficile per la vita di chiunque.
Per tutti, credo, sì.
Però ecco, essendo lui un sostenitore del regime, fu allontanato da Roma quell'anno e fu mandato a Venezia, dove continuò a lavorare per il cinema. Fu allontanato anche dalla famiglia, dagli affetti, dai suoi allievi, e quindi visse molto male a livello esistenziale questo periodo. E durante tutto l'anno, anche dopo essere poi tornato a Roma, scrisse queste 15 liriche che raccolse sotto il nome di Canti dell'esilio, perché appunto le aveva concepite in questo periodo. Però di veri canti d'esilio ci sono solo gli ultimi tre, che poi sono gli unici sui suoi stessi testi, perché era anche un poeta, mentre le altre sono un excursus, diciamo così, sulla letteratura che ha ispirato poi la cultura italiana, quindi anche a partire dalla letteratura greca antica. E la prima di queste, infatti, che vorrei farvi ascoltare è Il lamento di Danae, che è forse una di quelle più teatrali, passatemi il termine, tra virgolette, perché è quasi proprio una scena che riusciamo a immaginare.
La voce, beh, fin troppo facile dire angelica, della nostra ospite di oggi, con lei al pianoforte Enrica Ruggero, un primo esempio della musica di Ennio Porrino. E io devo dirti, Angela, che Valerio è un amante, in particolare del Lied tedesco, ma anche di questo tipo di... non è vero, in realtà è allergico assolutamente, ma oggi lo vedo tranquillo.
No, sì, sono estasiato, la bolla creata era quasi come una serenata per intonare rumori, ma diciamo
sì, direi, un po' più di delicatezza. I punti di contatto sono moltissimi.
No, ora in questi casi diciamo, si è creata una bella atmosfera.
We'll be right back.
Altro che rock degli anni 70, e qui siamo molto oltre. La voce di Mike Patton,
sì,
decisamente imprendibile, ma
i
soprattutto
Fantomas.
I Fantomas, che ricordano un super criminale dei fumetti, no?
Voci audaci.
Ah, pensavo fossero degli aspiranti allievi di Angela, che avrebbero parecchio da lavorare, credo.
Beh, sì, si può mettere mano su tutti, si
può fare
più o meno difficoltà.
Esattamente, no, ma questa insegna ci porta dove? Verso le voci audaci, appunto.
Le voci audaci, sì, quelle che osano un po'. Naturalmente, da questo punto di vista, non abbiamo nessun problema ad attraversare anche le latitudini e quindi a spostarci.
Siamo geograficamente lontani, a Tahiti, no? La più grande isola nel gruppo delle isole del vento della Polinesia francese. Ci sei mai stato?
No, purtroppo no, anche se è uno, diciamo, delle bandierine che vorrei mettere. Quindi qui moduliamo in maniera microtonale.
Microtonale, esatto, perché l'etnomusicologo Pascal Nabé ha registrato proprio sul campo questo incredibile coro, quindi non sono professionisti evidentemente, ma fanno delle cose, ora Angela poi certificherà il tutto, davvero inusitate e anche proprio tecnicamente al limite dell'impossibile. Moro Tirinei, questo è il tema più antico di tutti. Se vuoi ti dico la trama.
Prego.
Perché non so se capisci poi la lingua maori.
Sì, la capisco bene, ma voglio sentire il tuo racconto.
Dunque, racconta del sacerdote Tuoia, che un giorno lasciò l'isola e la sua assenza era tanto pesante da indurre il re stesso a cercarlo, quindi a partire alla sua ricerca. Io credo che un coro di super professionisti farebbe parecchia fatica, no, ad eseguire quello che abbiamo appena sentito, Angela.
Sicuramente, io sono sbalordita da questa meraviglia. Perché è tonale, ma poi c'è questi passaggi cromatici incredibili, è davvero affascinante.
Che fanno tutti insieme senza fare una piega proprio.
Sì, no? Sì. Beh, c'è lo stesso... Ah, aiuto.
Perché lo stesso...
Era un discorso lungo che credo verrebbe castrato adesso, vedi come
sì,
si sente. No,
purtroppo vabbè. Sì. Scusa Angela,
ci chiamano
ora
al telefono,
sì,
di solito quando si,
sì,
aprono questi bar.
Perché vogliono intervenire, ma in realtà abbiamo un ospite. Non capisco perché... Ecco. Poi in natura non esistono più queste suonerie, ma insomma... Sentiamo che pronto.
Pronto?
Mi diverto molto a lavorare con strumenti d'epoca. La voce è uno strumento d'epoca in realtà. I violini sono passati dal budello al metallo. La voce, questo ovviamente, sì, è rimasta di budello, se vogliamo.
Certo.
E quindi c'è sempre una grandissima differenza quando si canta con strumenti d'epoca.
Cecilia, è lei? Cecilia Bartoli,
Bartoli,
no? Sì. Lo vedo dal display, se no non è, beh, l'hai riconosciuta. Vuole intervenire.
Inimitabile,
non
Cecilia
sappiamo. Pronto?
Soprattutto come dimensione sonora, nel senso che quando bisogna, non so, quando ci sono delle aree con strumenti obbligati come violino, come flauto, diventa una vera, non so, si riesce a duettare nel vero senso della parola. Con strumenti moderni è più difficile, soprattutto poi perché le orchestre si fanno sempre più grandi e a volte quando ci si trova di fronte a orchestre di 80-90 musicisti che non sono poi consone alle grandezze poi che avevano all'epoca i compositori come Mozart, Rossini, eccetera, quindi ecco, ci si trova, non dico in difficoltà, ma sicuramente qualche volta con non proprio degli equilibri ideali.
Sì, però ecco, cioè, poi non si riesce a interloquire, ci sbatte il telefono in faccia, interviene così. Probabilmente voleva essere lei nostra ospite, Cecilia, vieni,
sì,
vieni a trovarci.
Siamo qua, siamo
oggi
qua.
Abbiamo Angela Nisi, se sì, permette.
Si lamentava però delle orchestre troppo grandi.
Sì, ma perché la voce di Cecilia è meravigliosa, per dire poco, però non ha quella potenza effettivamente che occorre invece in altri contesti, vero Angela?
Sì, dipende tanto dalla cosiddetta portanza vocale, che poi si è sviluppata tantissimo dalla seconda metà dell'Ottocento in avanti, nel senso che, cioè, di natura noi potenzialmente ce l'abbiamo, ovviamente ogni voce è diversa, però la ricerca sulle voci è sempre andata avanti, per cui si è scoperto anche il modo per superare muri di suono di orchestre di 100 elementi.
Beh, poi si arriva anche agli estremi opposti, ad esempio Wagner, lì è un problema davvero, nel senso che le voci wagneriane fanno in pratica solo quello.
Quello, Strauss, insomma altri ameni compositori delicati come
loro. A te è
loro
capitato?
Oddio, mi sarebbe piaciuto molto, ancora no, spero prima o poi. Strauss sì, nel repertorio con orchestra, però non nell'opera. Ho cantato i Fierlitzlieder con orchestra, una delle esperienze più belle della mia vita.
Fierlitzlieder che tu hai in varie versioni a
casa. Certo, il suo repertorio preferito.
Non commento.
Devi sapere, Angela, che quando Valerio viene a trovarmi qui in Svizzera, io lo accolgo generalmente con un quartetto di corni delle Alpi che annunciano il suo arrivo.
E mi sembra giusto, ma fin dalle Alpi, appunto.
Sì,
no?
Sì, perché poi il suono corre,
mi accompagna,
corre attraverso
poi gli ultimi chilometri ci sono queste. Sì.
Ma ora torniamo idealmente al 26esimo cantone svizzero, almeno noi vorremmo che fosse così, quello balneare, no?
Cioè la Sardegna.
La Sardegna di Ennio Porrino. Ricordiamo che è uscito da poco un album che getta luce appunto sul repertorio di questo compositore. E noi abbiamo la fortuna di avere qui l'interprete.
Sì, Ennio Porrino è un compositore che ci ha completamente conquistato. E noi abbiamo avuto il piacere di conoscere sua figlia, che è Stefania Porrino, che è una drammaturga, tra l'altro, e quindi è un'artista anche lei, in occasione della finale di un concorso di composizione che si tiene all'Argentario, intitolato ad Ennio Porrino. All'Argentario perché lì c'è la villa di Ennio Porrino dove lui si ritirava per comporre. E Stefania, dopo averci ascoltate appunto nella finale di questo concorso, in cui noi eravamo il duo esecutore, diciamo così, dei brani a concorso, ci ha fatto scoprire che Ennio Porrino aveva scritto tantissimo per la voce, e per voce pianoforte in particolare. Quindi poi un annetto dopo abbiamo deciso di occuparci di lui.
E quindi lei custodisce l'archivio intero?
Insieme a sua madre hanno tenuto l'archivio per tutta la vita e adesso da pochissimo tempo l'hanno donato alla Bibliomedeiateca dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia.
Quindi verrà ben custodito e anche forse valorizzato. Sì. Tu hai lavorato anche con moltissimi direttori di fama internazionale. Qual è quello che ti ha insegnato di più?
Forse un paio. Uno, il compianto maestro Gelmetti, con cui ho lavorato tanto, sia nell'opera che nella musica sinfonica, che riusciva a trasmetterti una passione per lo studio, per l'approfondimento e anche contemporaneamente l'entusiasmo per la parte più divertente e spontanea del fare musica, che veramente era inimitabile. E poi Donato Renzetti, probabilmente, sì. Maestro anche con cui lavoro spesso e con cui mi pregio di avere in comune una grande passione per la musica del primo Novecento italiano.
Ora cosa ascoltiamo come secondo regalo dal repertorio di Ennio Porrino per voce e pianoforte in questo caso?
Sì, è sempre tratto dalla raccolta I canti dell'esilio. Queste 15 liriche che sono appunto divise in gruppi da tre. Nel terzo gruppo in particolare ci sono queste tre liriche italiane, prima parte, perché poi c'è anche una seconda parte, che sono tratte dalla letteratura italiana dal 200 al 400, c'è anche Dante Alighieri per capirci. Non è questo il caso di questo ascolto, è un brano un po' in contrasto con gli altri, diciamo così, un po' divertente, un po' scanzonato, che è La donna da gradire.
Valerio, penso che anche tu apprezzi il fatto che qui il testo è perfettamente intellegibile.
Sì, è vero, non sempre succede.
No,
non
nel
sempre.
Canto lirico...
E non solo quando canta Aretha Franklin.
Esatto, esatto. No, anzi lì poi si intuisce un po', rasenta il comico, ma insomma... Invece in questo caso il testo viene fuori davvero molto bene. C'è da...
Grazie, un bel complimento.
È frutto di un lavoro, evidentemente.
Assolutamente sì, per me è proprio una grande priorità. Diciamo che a volte si sacrifica un pochino la definizione del testo per una ricerca puramente sonora, di colore. Chi più di altri l'ha fatto, insomma, John Sutherland, meravigliosa cantante, che appunto dedicandosi al bel canto ha privilegiato il suono rispetto alla definizione del testo, anche se anche lì è fondamentale.
Certo.
Se tu non devi cantare in italiano, preferisci francese o tedesco?
Io preferisco il francese. Un po' perché lo parlo, quindi lo conosco e conosco la letteratura, quindi ne sono innamorata da sempre, da quando ero una ragazzina. È un po' perché ho sempre pensato, sempre notato che mi aiuta anche nella posizione del suono, nel curare un certo tipo di suono. Esatto.
Sì, il tedesco non è proprio una lingua musicalissima, no, diciamo così.
Ma sai, tu sfondi una porta aperta, certo. Lo sai benissimo, quindi vabbè. Comunque volevo la conferma. In spagnolo invece non l'hai mai frequentato?
Sì, poco. Ho cantato qualcosa di De Falla, insomma, di qualche compositore così, ma non è spesso. C'è una lirica di Porrino in spagnolo, sempre all'interno dei Canti dell'Esilio.
Volevo ricordare che con la voce di Angela Nisi abbiamo ascoltato il pianoforte di Enrica Ruggero.
Auf Land, damit du es leid. Ich weiß schon.
Una spruzzatina di Schweizerdeutsch in questo caso, quindi il dialetto tedesco svizzero, ovviamente, perché loro erano gli Stop the Shoppers, un gruppo cyber afro.
C'era anche,
mi dicono qui, ma non ho
visto
idea.
Che c'era, ho sentito che c'era anche un bovino in organico.
Sì, ma l'hai addestrato tu, credo.
sì, a fare esattamente a tempo il verso.
Babylonic Blues. Abbiamo tutti un blues da piangere.
Ma proprio tutti, Angela, anche tu hai un blues da piangere?
Forse io non particolarmente, non so, a parte, no. Insomma, se penso a Gershwin, sì, un po' da piangere mi viene, però.
Per esempio, vedi, infatti. Il suo riferimento bluesy è Gershwin, ovviamente, si arriva da latitudini diverse, tu dove ci porti?
Beh, in questo caso vi porto in India, ma facendo un giro veramente spericolato, perché in realtà a suonarci questo Calcutta Blues è il quartetto di Dave Brubeck nel 1958, quindi siamo invece negli Stati Uniti, e bianchi tra l'altro, perché ci sono al fianco di Brubeck anche Paul Desmond al sax alto, Gene Wright al contrabbasso e Joe Morello alla batteria. L'approccio di Brubeck ovviamente poteva stare anche nella nostra rubrica sull'esotismo, perché qui chiaramente di codici della musica indiana sono presi veramente attraverso una trentina di filtri, diciamo così, nel senso, però qualcosa si riconosce, si vede che aveva fatto un viaggio da quelle parti e si è voluto portare dietro un po' di colore locale.
Thank you. Beh, meraviglia, no? C'era qualcosa.
Da un album intitolato Jazz Impressions of Eurasia, cioè l'Eurasia, che ovviamente poi gli americani sono un po' imprecisi geograficamente.
Abbastanza, sì.
Ma la sostanza e anche l'acume creativo di Brubeck facevano sì che, insomma, ci siamo pacificati.
Siamo usciti da questo ascolto. A Babilonia lo facciamo spesso, ma non è irriverenza la nostra, è che vogliamo segnalare più ascolti possibili. Poi
c'è anche il fatto che te sei un po' sbruffoncello, diciamo, quindi ti prendi queste libertà, però... Va bene.
Vabbè, poi litighiamo dopo, Angela. Intanto Angela Nisi è stata con noi. Noi siamo riusciti, come al solito, a dire solo una piccola porzione di quello che ha fatto. Diciamo che è anche laureata in musicologia, diciamo che ha affrontato parecchi ruoli, perché prima parlavamo di Turandot, ma è stata anche Violetta, è stata Nedda nei Pagliacci.
Diciamo una cosa anche sulla tua collega, cosa ti piace del suo pianismo?
Enrica Ruggero.
Sì. Beh, io ho un amore proprio per il modo di suonare di Enrica, lo dico spudoratamente. Lei ha una grandissima capacità di trovare una delicatezza e una brillantezza allo stesso tempo con il pianoforte, suonando il pianoforte anche con uno strumento completamente aperto a coda, e questo riflette continuamente il suo amore per le voci. Poi lei lavora tantissimo con i cantanti, io l'ho conosciuta così, studiando con lei il repertorio d'opera,
quindi riesce ad assecondare molto bene.
Sì, ma più che assecondare, perché poi nella musica da camera mi piace fino a un certo punto questo modo di pensare, no? In qualche modo il cantante va sempre servito,
l'accompagnamento, no.
è un dialogo, sì. Però in qualche modo privilegiando l'unione dei timbri e la fusione di uno nell'altro, noi lavoriamo tantissimo sul colore.
Bene, a questo punto dobbiamo semplicemente salutarci, ringraziare Angela Nisi per esserci venuta a trovare. Ascoltiamo l'ultimo brano, che è
Alla madre lontana, e fa parte proprio dei tre canti d'esilio scritti da Porrino su testi di Porrino. Sono gli ultimi dei canti dell'esilio.
E per chi volesse procurarsi l'album, poi pubblicato da
Brilliant Classics.
Noi invece siamo qua anche la prossima settimana,
certo.
Abbiamo una settimana di tempo per raccogliere altri spunti sonori, ma mi raccomando, nel frattempo siate babilonici.